E mi ha raggiunta in studio Lucia Bentoglio, collega di Rete 2, appassionata di sport. Buongiorno Lucia.
Buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, in questi giorni il mondo dello sport, ma direi anche il pubblico delle Olimpiadi, il grande evento sportivo di queste settimane, si interroga su una questione che da qualche anno sta emergendo in modo sempre più insistente. Qualche giorno fa il pattinatore Ilia Malinin, l'atleta considerato l'uomo dei quadrupli, colui che ha fatto quel salto mortale sui pattini di cui tutto il mondo ha parlato e che tutti hanno anche visto sui social, dopo essere arrivato ai giochi come grande favorito, ha sbagliato più elementi nel programma libero, chiudendo in ottava posizione.
E dici proprio bene, Francesca, l'atleta è crollato sotto questa pressione immensa, ottavo posto, lacrime sul ghiaccio e soprattutto un'ondata di messaggi sul suo profilo TikTok. E a noi della redazione ha colpito in modo particolare un'immagine, quella che ritrae il padre di Malinin, che assieme alla madre, ricordo, allena il figlio, che invece di abbracciare proprio Ilia Malinin nel momento del giudizio in Mondovisione, si dispera per il risultato e si copre il volto con le mani sotto lo sguardo triste del figlio, o almeno così è sembrato ai nostri occhi e dalle immagini. E poi il giorno dopo lo sfogo di Malinin sul suo profilo TikTok con frasi come «Niente fa più male che dare il massimo e comunque non essere abbastanza bravo». Ecco, queste sue parole hanno scoperchiato un tema che lo sport fatica ancora ad affrontare, ovvero quella della lotta interiore degli atleti, spesso celata dietro la maschera della forza e della perfezione, ma anche la questione della salute mentale nello sport.
Sì, Lucia, per cui noi salutiamo subito i nostri ospiti di oggi, a partire dal collega Stefano Ferrando, giornalista sportivo e ciclista, che è qui in studio con noi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per quel ciclista che non era necessario.
L'abbiamo messo, dopo magari ci torniamo. E saluto anche Roberta Antonini Filippi, benvenuta in Alphaville.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Lei è professoressa di psicologia all'Università di Losanna e psicologa dello sport, è attiva nella formazione in psicologia dello sport e lavora con sportivi di vari livelli ed è lei stessa una sportiva, perlomeno è stata sportiva amatoriale polivalente. Allora, quella della salute mentale delle atlete e degli atleti è una questione sempre più urgente, oppure è un'impressione nostra? Magari chiedo ad entrambi, partendo da Roberta Antonini Filippi.
Sì, allora la tematica è molto interessante, chiaramente che questa salute mentale degli atleti è diventata una questione sempre più urgente negli ultimi anni, è vero, non è solo un'impressione, le difficoltà psicologiche nel mondo dello sport sono state purtroppo molto spesso ignorate o minimizzate direi, e adesso stanno emergendo con maggiore visibilità e è una cosa molto bella. Purtroppo diciamo, però direi bisogna ringraziare le testimonianze pubbliche, quindi gli atleti, ma anche gli studi scientifici che crescono, hanno sì, un interesse molto crescente perché il benessere globale degli atleti è appunto una tematica molto importante. Allora, dicevo prima che purtroppo è diventato qualcosa di importante perché vuol dire che esiste la salute mentale, quindi non è più un tabù, ma è soprattutto un must to have, direi, al quale dobbiamo preoccuparci, è una responsabilità collettiva questa preoccupazione, e chiaramente che noi psicologi ce ne occupiamo ancora di più, ma anche i genitori, gli allenatori, tutte le persone che circondano i nostri atleti, quindi è una bella cosa, essendo una cosa un po' meno bella, diciamola così.
Stefano, qual è la tua percezione su questo punto?
Che è urgente, urgentissimo, perché è una cosa che coinvolge, noi lo scopriamo con i grandi professionisti, con i grandi campioni, ma è una cosa che coinvolge soprattutto i giovani, giovanissimi, che vivono già magari a 16 anni d'età, penso soprattutto a discipline individuali, poi lo sport di squadra ha dinamiche differenti. Però rimanendo appunto agli sport individuali, rimango al ciclismo, visto che parlavi di bicicletta, ci sono ragazzi che a 16 anni vivono già come dei professionisti. Una volta nel ciclismo arrivavi a 23 anni e passavi nel mondo dei grandi, dei professionisti, invece a 16 anni, adesso passano a 18, 19, questo cosa vuol dire? Che sono già come minimo 4 anni che questi questi ragazzi vivono in un certo modo, misurano i carboidrati che prendono perché per non sbilanciare l'apporto calorico, misurano i battiti, i minuti in cui dormono, insomma sono costantemente sotto pressione. Certo, può essere tutto bello dal punto di vista sportivo, perché? Perché ottieni dei risultati di livello prima, magari, quindi arrivi ad alti livelli prima. Però dal mio punto di vista, tu hai citato prima l'immagine del papà di Malin. A me ha fatto malissimo quell'immagine, perché qualsiasi genitore aveva il cuore spezzato nel vedere il sogno di suo figlio andato in frantumi. E lui invece fa tutt'altro. Un genitore in quel momento avrebbe dovuto, a mio avviso, fare ben altro. Ecco, questi ragazzi che vivono troppo presto da adulti si ritrovano poi ad avere anche delle carriere probabilmente molto, molto più brevi. E poi io mi immagino la personalità, la testa dei ragazzi che si forma, quindi dei mattoni uno sopra l'altro, questi mattoni che costantemente però vengono picconati, non sono colpi violenti che frantumano questi mattoni in un attimo, però è un po' il discorso della goccia che scava la pietra.
Certamente, proprio nel pattinaggio anche vediamo questa questione dell'età sempre più giovane, atleti che arrivano a 16 anni a competere nelle Olimpiadi. Da psicologa dello sport, Roberto Antonini Filippo, ecco, proprio la vicenda di Ilja Malinin, cosa rivela del rapporto tra performance, pressione sia esterna che interna, che ci si autoimpone, e identità personale negli atleti? Sono forse un po' queste le tre maggiori sfere coinvolte?
Ma penso che la risume bene: la performance non è solo un atto tecnico o fisico, ma un'esperienza identitaria molto importante sulla quale appunto possono emergere delle crisi. Le dichiarazioni pubbliche di grandi campioni ce l'hanno mostrato, mostrando anche una fragilità individuale, soprattutto negli sport individuali, ma anche collettivi chiaramente, ma soprattutto questa tensione che è strutturale tra diverse dimensioni, almeno a livello psicologico. Questa performance come valore personale, quindi valgo qualcosa se vinco, che non è per niente giusta, però è così che può essere interpretata, ma anche questa pressione come una costruzione relazionale. Abbiamo parlato dei genitori, ma possiamo parlare anche degli allenatori, e purtroppo anche questa pressione che non è solo esterna, che può venire dai media, dagli sponsor, ma anche che è purtroppo anche interna.
Certo.
Allora, tutti questi atleti interiorizzano aspettative altissime, questo è chiaro soprattutto durante i Giochi Olimpici, ma anche i campionati nel mondo e altre competizioni di alto livello, e trasformandole soprattutto in standard molto rigidi e autocritici. Allora, il corpo è spesso luogo del conflitto, un corpo magari che tradisce, un corpo dove si perde il controllo, e soprattutto per noi psicologi è anche questa crisi di identità. Nel senso che se perdo, chi sono? Non sono più un grande campione, e sono questi un po' i nostri topic nei quali accompagniamo gli atleti, accompagniamo anche tutto l'entourage che può essere attorno all'atleta. Ma sì, è una questione identitaria, diciamo, che è molto molto importante per poter avere degli atleti comunque con una certa salute mentale, che possano esprimersi come lo vogliono anche quando non funziona. Perché purtroppo la delusione fa parte di questo mondo della performance.
Certamente, proprio sulla questione dell'identità poi torneremo anche in seguito. Ecco,
certo.
Stefano, quella di Malinin è una delle tante storie che ci giungono da Milano Cortina. Penso per esempio all'immagine di un paio di giorni fa, quando lo sciatore Atlet McGrath, favorito dopo la prima manche, perde.
È l'immagine più potente di questi Giochi Olimpici.
Esatto, per i nostri ascoltatori, per chi magari appunto non avesse seguito questo momento, perde, lancia i bastoncini oltre appunto oltre le barriere della gara, diciamo, e va a piangere al margine del bosco.
Non solo, non è l'andare a piangere, proprio gettare i bastoncini, togliersi gli sci, quindi lo strumento per arrivare a quell'obiettivo, alla medaglia d'oro, a quel sogno che probabilmente aveva, in cui aveva coinvolto il nonno che era scomparso da pochi giorni.
Esatto.
Togli gli sci, esce dalla pista, se ne va nella neve fresca, inizia a camminare. Quella camminata saranno forse 100 metri, però sono sembrati chilometri.
Perché
chilometri,
poi cade,
lui cade, si rialza e dopo si nasconde, si sdraia nella neve e guarda il cielo e chissà che cosa, che tempesta. Lui ha buttato fuori fortunatamente, queste cose, perché poteva anche arrivare al traguardo, non mostrare magari nessun segno, nessuna emozione e dentro tenersi tutto.
Da quel implodere.
Punto, ecco, da quel punto di vista comunque è stata qualche cosa un po' come l'immagine di Malin. Ma d'altra parte gli sportivi devono mettersi in testa una cosa, la nostra ospite lo sa benissimo e credo che glielo ricordi regolarmente, alla fine vince uno e quindi tutti gli altri non è che sono perdenti, sì, perdenti perché non hanno quella medaglia al collo, però non vincere non significa essere perdente, questa è la cosa più importante. Bisogna, nello sport, nella vita in generale, però nello sport in modo particolare, bisogna mettersi in testa che vince uno.
Certamente, nonostante poi alle Olimpiadi appunto siano tre le medaglie, però giustamente certo, l'oro è quello che conta di più, e negli ultimi anni sono state diciamo numerose le star, che proprio lo star dello sport, che hanno parlato di queste difficoltà, penso a Simone Biles, Naomi Osaka, la stessa Michaela Schifrin nello sci, che dopo il suo infortunio nel novembre del 2024 appunto ha parlato di PTSD e della fatica del ritorno alle gare. Ecco Stefano, qual è magari la storia che ti ha impressionato di più in questi anni?
Allora, sarà un caso, ma stiamo parlando di sport individuali, poi non capita solo nello sport individuale. Io, rimanendo al calcio, ci sono diversi giocatori. L'ex portiere della nazionale italiana Gigi Buffon ha ammesso quasi a fine carriera, quando ormai aveva quasi 40 anni, che tra i 24 e i 26 anni ha sofferto di depressione.
Parlando di casa nostra, Dominik Sverger, giocatore dell'Umbria, ha parlato proprio degli attacchi di panico.
Esatto. Allora, c'è una storia che mi ha colpito e non è tanto recente, vorrei quasi magari accennarvela se ho un paio di minuti di tempo, certo, perché ci porta indietro nel tempo, giusto per ricordarci che certo adesso sembra tutto accentuato perché tutto va più veloce, c'è più pressione, c'è più attenzione mediatica, i social, metteteci tutto quello che volete, però non è un problema solo degli ultimi anni. Io vi riporto ad inizio di questo secolo, negli anni 2000, e vi riporto naturalmente in bicicletta. In molti ricordano sicuramente, perché è più celebre, la storia di Marco Pantani. C'è un altro ciclista che un anno prima muore perché è depresso, perché non riusciva a tenere questa pressione, che è un ciclista spagnolo, Maria José Jiménez. Era un autentico fuoriclasse. Voi dovete pensate a una divinità in bicicletta, a qualche cosa di estremamente elegante, uno a cui viene tutto facile. Ecco, Questi campioni, queste persone sono ancora più fragili, perché proprio perché ti viene tutto facile, perché sembra che tu non faccia alcuno
fatica,
sforzo,
sì.
La gente, i tifosi, gli allenatori, mettici poi i genitori, tutti quelli che probabilmente si attendono ancora di più. E forse, senza forse, dal mio punto di vista, sono le persone che invece paradossalmente hanno bisogno di maggior aiuto. Jiménez era una divinità in bicicletta, la cosa più bella che potete immaginare in bicicletta, elegante tutto, però ad un certo punto implode, finisce vittima della cocaina, ci sono le droghe. Per quanto riguarda Marco Pantani, prima le droghe erano la farmacia per andare più forte, per lui è stata un qualche cosa per cercare di evadere, di scappare da quelle pressioni. Era un ragazzo bellissimo, arriva a pesare 120 kg proprio perché non si fa violenza nel vero senso della parola. Ecco, lui è stata da quel punto di vista la prima storia clamorosa. Poi 12 mesi dopo è arrivata la storia di Marco Pantani, e rimanendo al mondo del ciclismo e tornando ai giorni nostri, proprio nelle ultime settimane un campione come Wout van Aert, uno che è abituato a cadere nel vero senso della parola e rialzarsi perché ha avuto tanti infortuni, sta sottolineando da più settimane questa crescente pressione e questa depressione, che è diventato il vero avversario dei ragazzi che fanno sport.
E difatti negli ultimi anni molti atleti hanno iniziato a parlare apertamente delle proprie vulnerabilità e di riflesso anche dell'inadeguatezza di certe logiche del sistema sportivo agonistico. Da cosa nasce questa svolta e cosa significa quindi per il lavoro psicologico con gli sportivi, Roberto Antonini Filippo?
Allora, la domanda è molto interessante, la ringrazio. Io penso, come dicevo all'inizio, è un bisogno forse di affermarsi con le nostre fragilità e le debolezze, e non soltanto mostrando le nostre forze, perché alla fine il mondo dello sport è soltanto mostrare chi è il più forte, chi è capace di vincere attraverso gli allenamenti e tanti sacrifici. E qui è forse anche una questione generazionale, forse anche una gioventù che ha voglia di dire no, io non sto bene, non sto più bene, è molto difficile. È il tema della vulnerabilità nello sport, è uno dei punti più delicati, diciamo, il fatto che anche noi psicologi abbiamo dovuto trasformare il nostro lavoro, perché alla fine con qualsiasi sportivo di alto livello sono tutte persone, esseri viventi con una certa vulnerabilità e appunto molto spesso in difficoltà. Nel contesto sportivo appunto questa vulnerabilità è spesso percepita come l'opposto della forza mentale soprattutto, o della forza fisica, però in realtà clinicamente è un indicatore di contatto con se stessi, niente di più. Il problema non è la vulnerabilità in sé, ma è lo spazio che l'ambiente concede o nega alla sua espressione. Quindi secondo me è un lavoro, in ogni caso io come lavoro io, la conoscenza di se stessi, delle nostre forze, ma soprattutto delle nostre debolezze si impone. E il concetto per esempio di autocompassione, non so se lo conoscete un pochettino, ma è soltanto esprimere bene la competenza di essere forti, accettando anche che, beh no, siamo deboli. E purtroppo ogni tanto siamo anche molto deboli, ci permette magari anche di proteggerci, appunto il mio collega l'ha detto bene, persone che atletiche poi finiscono non tanto bene, io conoscenze di atletica alla fine arrivano fino al suicidio, è comunque una conseguenza di un malessere che magari era all'inizio della carriera. Quindi conoscenza di sé, ma anche chiaramente preparazione mentale, chiaro che lo psicologo accompagna anche gli atleti a stare meglio con se stessi, ma anche a prepararsi alla performance. E chiaramente penso che le due cose, questo benessere ma anche preparazione mentale, è molto importante per poter aiutare l'atleta a esprimersi al meglio di se stessi e quando non va bene accompagnarlo anche in questo periodo difficile.
Abbiamo parlato proprio di questa maggiore apertura verso queste tematiche che ci sta giungendo a noi di recente, da qualche anno appunto si parla maggiormente di queste vulnerabilità. Noi ora stiamo appunto facendo questo approfondimento culturale, ma Stefano, nella copertura mediatica degli eventi sportivi, dei grandi eventi sportivi, quanto spazio c'è per raccontare queste fragilità?
Devo essere sincero.
Sì.
È pochissimo, pochissimo, perché va tutto di corsa, tutto è frenetico, tutto è rapportato alla prestazione, all'emozione. Sembra quasi che tu sei al microfono a raccontare quell'evento e debba per forza andare fuori giri anche tu, un po' come capita magari agli atleti che devono cercare subito la performance. E purtroppo tante volte questo aspetto poi non è che non viene preso in esame, ma sei costretto a tralasciarlo. Io ho la fortuna di fare, tendenzialmente ho sempre avuto questa fortuna, cioè di fare sport che si lunghi.
Sì. Cioè,
perché una partita di tennis, sapete benissimo che cosa può diventare, una tappa, una gara di ciclismo, idem. Quindi da questo punto di vista io ho questa fortuna e ho anche la fortuna di lavorare con persone che sono molto sensibili a questo aspetto. Quindi ricordiamoci che lo sport non è solo la prestazione atletica, non è solo il gol, non è solo il tempo, non è solo il rapporto scelto da quell'atleta con la bicicletta, ma c'è molto altro, ecco. E questo fortunatamente nel ciclismo ti permette di parlarne quando ti ritrovi magari con un atleta solo al comando e la sua maglia non è bianca-azzurra, come diceva qualcuno negli anni 50, tanto per fare una citazione colta, ti permette di andare a scavare magari qualche cosa nell'intimità di questo atleta e quindi poter affrontare anche questi aspetti. E la cosa che mi fa piacere, e poi mi taccio, è che il pubblico che è in costante contatto, perché anche in questo è cambiato il nostro lavoro, è in costante contatto con la telecronaca, apprezza ed è curioso e vuole sapere sempre più. Questo mi lascia ben sperare. Da una parte sono preoccupato per quello che vivono gli atleti, ma dall'altra c'è la consapevolezza.
E pensi che magari queste immagini appunto che ci giungono dalle Olimpiadi possono far cambiare la percezione proprio dei media rispetto a queste tematiche, far magari appunto aprire maggiormente le telecronache a queste tematiche, oppure appunto la copertura delle vulnerabilità e delle storie personali degli atleti?
Allora, direttamente i giochi olimpici no, sono abbastanza secco, però la consapevolezza sì, e quindi delle trasmissioni come questa sono perfette proprio per tenere viva quell'immagine di McGrath. Ha fatto scoccare una scintilla. La scintilla dà il via a una fiammella. Trasmissioni come queste, il lavoro della nostra ospite, così come quello di tanti suoi colleghi, di tanti allenatori, devono tenere accesa quella fiammella. E quindi sì, da questo punto di vista, allora alla lunga, se saremo bravi noi che facciamo questo lavoro, se saranno bravi gli allenatori, gli psicologi e tutti, insomma, se tutti faranno la loro parte, allora sì.
Ma Roberto Antonini Filippe, secondo lei c'è un po' questo problema all'interno delle riflessioni che stiamo appunto analizzando? Si è parlato molto spesso della famiglia, dello sportivo, dell'atleta, ma non è forse troppo diffusa la visione secondo cui le fragilità psicologiche, le ansie, i disturbi di tipo depressivo, i sensi di colpa che vengono anche ingigantiti, diciamo, oltremodo, siano questioni individuali o magari sì, legate al nucleo familiare, ma soprattutto individuali, che uno deve risolvere quindi personalmente, e si tende magari meno a vedere la responsabilità sociale appunto del problema?
No, ma diciamo che chiaramente l'ambiente familiare pesa moltissimo. Allora, molto spesso si vedono delle bellissime storie di grandi atleti con delle bellissime famiglie. Allora, quando dico bellissime è proprio questo sostegno a livello emozionale, cioè è la bella famiglia, come l'atleta la può descrivere. Però chiaramente non è l'unico fattore, ma è, io dico purtroppo e per fortuna, è comunque la famiglia la prima matrice identitaria e regolativa dell'atleta, perché è lì il modo in cui impara a dare senso al successo, soprattutto quando era giovane, quando era piccolo, da bimbo, perché parliamo di adolescenti, ma questo adolescente o adulto era un bambino a un certo punto ed era già comunque un gran sportivo o una grande sportiva, chiaramente. E qui è lì, è la famiglia che gli dà questa educazione, gli dà un appoggio di dar senso al successo, all'errore, alla fatica, ma anche all'insuccesso, alla delusione o magari anche alla ferita, eccetera. E quindi penso proprio che quando si ha un appoggio positivo è chiaramente importantissimo, e l'appoggio negativo è nocivo. Questo sicuro l'abbiamo visto, secondo me, in questi giochi olimpici, l'abbiamo visto in altre esperienze con altri atleti a livello collettivo ma anche individuale. Sì, la famiglia chiaramente, secondo me, è comunque il nocciolo, quello più importante per poter aiutare l'atleta a approfittare della sua carriera, del suo successo, delle sue medaglie, ma soprattutto quando tutto ciò non c'è, è che è molto più difficile e che l'atleta è in difficoltà.
Roberto,
è facile da dirlo, più difficile forse da farlo quando sei genitore, per quello che noi psicologi interveniamo anche tantissimo con un nucleo familiare, con i genitori, come con gli allenatori, eccetera eccetera.
Certo, ecco, proprio parlando di cose concrete, Roberto Antonini Filippe, è complicato capire quando appunto si sta andando verso il limite, ma appunto quali sono i segnali che si dovrebbe imparare a riconoscere per un atleta, per capire che appunto sta andando oltre questo limite sul piano psicologico?
Allora, sono abbastanza, secondo me, abbastanza semplici per noi psicologi. È un atleta che non sta bene, un atleta che ha degli umori che sono molto, diciamo, squilibrati in qualche senso, è un atleta che passa dal triste a essere contento, è un atleta che non dà più senso a ciò che fa. Quindi per noi è proprio un lavoro di autoregolazione emotiva, ma anche, piuttosto l'ho detto prima, sull'identità, ma anche sul perfezionismo, sul dialogo interno, sulle crisi a livello transizione di carriera, su coinvolgere le famiglie, gli allenatori. I segnali sono abbastanza chiari, si vede quando un atleta sta bene, ma non perché vince, per niente, ma perché dà senso a ciò che fa. Un atleta che è felice, che si trova autonomo nella sua pratica, che si trova competente anche quando non vince, quindi è abbastanza semplice. Poi cosa fare? Questo è piuttosto il nostro lavoro, non è che è semplice, però penso che sono cose che al giorno d'oggi sono abbastanza accettate anche nel tutto nell'entourage dell'atleta, e lo facciamo molto volentieri perché danno un senso in qualche modo, e l'atleta sta meglio. Noi siamo proprio sulla salute mentale. Alla fine la medaglia non è che non ci interessa, chiaramente che ci interessa, Però deve interessare all'atleta, ma prima l'atleta deve stare bene, cioè è questo che, a cui noi siamo interessati.
Stefano, le Olimpiadi, perché da questo che siamo insomma partiti come spunto culturale, sono ancora questo, un grande occhio, anzi decine di migliaia di grandi occhi puntati sugli atleti che cercano appunto la perfezione, era di questo, no, che parlavamo anche con Roberto Antonini Filippi, c'è una richiesta di perfezione, ma come si trova quindi l'equilibrio tra la salute mentale degli atleti e le aspettative, diciamo quelle legittime, che allenatori e società appunto possono chiedere in qualche modo?
Guarda, sono sincero, non ne ho la più pallida idea, è troppo complicato. Sicuramente Roberto Antonini Filippa ha degli argomenti più validi dei miei. Io sono solo contento di una cosa, che siamo partiti con questa trasmissione chiaramente sottolineando, evidenziando la negatività di alcune situazioni, ma sono molto più felice che Roberto Antonini Filippa poco fa è tornata a parlare dell'aspetto bello dello sport, cioè che la gioia, la soddisfazione nel fare quello sport che diventa un lavoro, che diventa un lavoro pressante, che diventa un lavoro serio, che diventa insomma come qualsiasi altro lavoro, ma il divertimento, la gioia nel fare. Ecco, forse sembra quasi una risposta da Baci Perugina questa, forse sta proprio nella gioia del fare quello sport e quella prestazione. Sicuramente avrete letto la biografia sportiva per antonomasia che è Open di Andre Agassi. Lì c'è un genitore che fa diventare proprio figlio una stella, un campione, però io quando lo rileggo, perché mi capita ancora di rileggerlo, e leggo, io odio il tennis, Andre Agassi è diventato quello che è diventato odiando quello che faceva, e questa è la cosa più brutta che un genitore può fare a suo figlio. Quindi torniamo a quell'aspetto che non è per niente facile, però la gioia nel fare il proprio lavoro.
E invece tornando magari su un aspetto positivo, proprio legandomi anche a queste tue ultime parole, Stefano, c'è il caso della pattinatrice statunitense Alyssa Liu, ritiratasi a soli 16 anni proprio perché odiava il pattinaggio, e poi nel 2024 ha deciso di ritornare alle competizioni, ma con le proprie aspettative. Cioè, lei ha detto: io voglio fare pattinaggio secondo le mie intenzioni, quello che voglio fare io, e ha vinto l'oro a squadre di recente proprio a Milano Cortina. Quindi magari
questa è una bella storia.
Questa è una bella storia, esattamente, fare lo sport non più sotto pressione, odiando quello che si fa, ma proprio perché si ama lo sport, è una passione. Ecco, allora magari prima di concludere, Francesca, voglio rigirare questa domanda proprio alla nostra ospite Roberto Antonini Filippi. Ecco, l'equilibrio, come si trova questo equilibrio fra le aspettative appunto di allenatori, ma soprattutto anche di genitori, come anche nel caso penso proprio del pattinatore da cui siamo partiti, Ilja Malinin, e appunto l'equilibrio tra questo e la salute mentale?
No, ma io direi è molto interessante tutto ciò che dite, e spero che gli ascoltatori capiscano veramente il messaggio anche che vogliamo dare. A me sembra che attualmente anche le federazioni, le società, le federazioni anche internazionali sono molto più aperte alla questione. Gli allenatori sono persone molto consapevoli dell'importanza di avere un atleta che sta bene per essere performante, quindi che la questione è aperta, è accettata, gli aiuti sono necessari e per avere questo approccio che è olistico dell'atleta, come un essere al centro della sua performance e della salute. Chiaramente che per avere questo bisogna stare molto attenti a come gli atleti transitano nella loro carriera. Un ragazzino di 10-12 anni, quando pensa a un nuotatore, nuota già due volte al giorno, 6-7 giorni a settimana, cioè una cosa assurda, nel senso che non so se è giusta, però è giusta per lo sport di alto livello. Certo. Quindi come accompagnarlo al massimo? Vuol dire che questa carriera non è un percorso lineare, vuol dire che c'è bisogno di uno sviluppo sportivo, psicologico, sociale anche, e poter permettere a questi ragazzi e ragazze di poter appunto abbracciare il loro sport con molto piacere, è la nozione di amare ciò che faccio. Quando amo ciò che ci faccio vuol dire che l'ho deciso, sono io che l'ho deciso, che mi sento bene, mi sento competente e ho anche tutto questo entourage che è piuttosto sociale, sto bene nel mio gruppo. La questione è molto semplice, posso scegliere di fare ciò che amo e magari a un certo punto non mi piace più e ho il diritto di cambiare, posso fare una pausa. e questo penso che la famiglia deve anche capirla, come gli allenatori e le diverse federazioni.
L'amore e la gioia per lo sport, così noi concludiamo. Grazie ai nostri ospiti, Roberta Antonini Filippi, psicologa dello sport, grazie anche al collega Stefano Ferrando, giornalista sportivo, grazie per questo approfondimento su salute mentale e sport, temi molto urgenti, continueremo a parlarne, a presto, risentirci.
Grazie.
Grazie, grazie a tutti.
E grazie anche a Lucia Bentoglio.
Grazie mille e una buona giornata.